Invito la segretaria, dottoressa D'Amico, a procedere con l'appello. Grazie.
Buonasera a tutti. Mangoni, Nerozzi, Manetti, Galardini, Signori, Santini, Novelli, Cheli, Acciai, Baldi, Guercini, Pieri, Bartoli, La Franceschina, Benesperi, Baroncelli.
Grazie la dottoressa D'Amico. Si procede con la nomina degli scrutatori. Benesperi, Santini, Signori. Proposta numero uno, è una mia comunicazione. Penso che il sindaco deve fare una comunicazione breve. Sì, prego.
Grazie. Sì. Adesso funziona. Grazie Presidente, grazie consiglieri. Una breve comunicazione che riguarda l'avvicendamento dell'assessore Vannuccini. L'avevo comunicato nel precedente Consiglio Comunale. Qui alla mia destra ho il neo assessore Alfredo Buscioni, che riprende le deleghe allo sport, progetti europei e innovazione digitale. Auguro a lui un buon lavoro e in bocca al lupo.
Ringrazio il sindaco. Proposta numero 2 all'ordine del giorno. Consiglio Comunale. Verbale della seduta precedente del 18/9/2018. Esame ed approvazione. Invito i consiglieri in forma palese. Chi è favorevole alzi la mano. Quindi questo è il numero. Tutti no. 11. Chi si astiene? 4 astenuti. 11 favorevoli, 4 11 favorevoli, 4 astenuti. Si procede con la proposta numero 3 all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Dimissioni da consigliere comunale del signor Buscioni Alfredo. Surroga e convalida nuovo eletto signor Sclirò Matteo. Allora, premesso che il signor Buscioni Alfredo ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale con nota in data 4/10/2018, dallo stesso presentato al protocollo generale dell'ente e registrata al numero 222.099, vista la deliberazione numero 33 del 14/6/2014, con la quale il consiglio comunale ha effettuato la convalida ai propri eletti, considerato che nella medesima lista di appartenenza del signor Buscioni Alfredo, denominata Partito Democratico Mangoni Sindaco, il primo dei non eletti, tenuto conto degli scorrimenti già effettuati, è il signor Cerri Francesco, con una cifra elettorale individuale di 4.521, ha comunicato di non essere disponibile a surrogare il consigliere uscente, con nota del 9/10/2018, protocollo numero 22.580. Nella medesima lista di appartenenza del signor Buscioni Alfredo, denominata Partito Democratico Mangoni Sindaco, il secondo dei non eletti, tenuto conto degli scorrimenti già effettuati, è il signor Sclirò Matteo, con una cifra elettorale individuale di 4.512, che ha comunicato di essere disponibile a surrogare il consigliere uscente, con nota del 9/10/2018, protocollo 22.622. Propongo di provvedere ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 266/2000 alla surroga del consigliere comunale Buscioni Alfredo, che era segnato le dimissioni con il signor Sclirò Matteo, prima dei non eletti nella lista Partito Democratico Mangoni Sindaco, tenuto conto degli scorrimenti già effettuati e della rinuncia di cui in premessa. Prego i signori consiglieri, in forma palese, per alzata di mano, di votare. Chi esprime il loro voto favorevole, alzi la mano. Quindi, il Consiglio Comunale approva all'unanimità. Si procede a una seconda votazione per l'immediata esaurita del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata esaurita all'unanimità. Quindi porgo il benvenuto al neoeletto consigliere Matteo Sclirò e lo invito a prendere posto tra i banchi dei consiglieri della maggioranza e gli faccio i migliori auguri di buon lavoro. Prego. Si procede con la proposta numero 4. Commissioni consigliari permanenti. nomina di un membro della commissione numero 4, nomina del vicepresidente della commissione numero 5, nomina del presidente della commissione numero 3, in sostituzione del consigliere comunale dimissionario signor Buscioni Alfredo. Allora, come diciamo, non sto a dare nuovamente lettura degli articoli e delle precedenti delibere, ma come convenuto nella precedente ora mini conferenza dei capigruppo, proporrò insieme ai capigruppo della maggioranza Matteo Manetti i nominativi dei sostituti e i consiglieri, sempre in forma palese, per alzata di mano, si procederà alla votazione. Quindi direi procediamo alla votazione per la nomina di un membro della commissione numero 4, in sostituzione di Buscioni Alfredo. Proponente è della maggioranza, scusate, non c'ho, Manetti, prego. Sì, Schirilò. Consigliere Matteo Schirilò, come membro sostituente. Quindi, signori consiglieri, vi invito a esprimere il vostro voto in forma palese. Chi è favorevole per la sostituzione nel membro della commissione numero 4 per il consigliere Schirilò, alzi la mano. Quindi, sono 11. Chi è contrario, alzi la mano. Chi si astiene, alzi la mano. 4. Quindi, il Consiglio Comunale approva con 11 voti favorevoli e astenuti 4. Quindi, 12. Giusto, 12. Brava. Quindi, avevo detto bene io, 12. Nello sbaglio. Quindi, viene eletto membro della Commissione Consigliare Permanente numero 4, Matteo Schirilò, con voti 12. Si precede una seconda votazione per l'immediata esigibilità del provvedimento. Chi è favorevole, alzi la mano. Quindi 12. Chi si astiene, alzi la mano. 4. Il provvedimento è immediatamente eseguibile a maggioranza, con voti favorevoli 12, astenuti 4. Si procede alla votazione della nomina del vicepresidente della commissione numero 5, che mi risulta che è stata presentata la consigliera Baldi Nada. Quindi procediamo con la votazione per la consigliera Baldi Nada. Chi è favorevole alla vicepresidenza della Baldi Nada, alzi la mano. Quindi sono 10. Chi è contrario, alzi la mano. Chi si astiene, alzi la mano. Viene eletta vicepresidente della commissione permanente numero 5 la consigliera Baldi Nada, con voti 10 e astenuti 6. Si procede a una seconda votazione per l'immediata esigibilità del provvedimento. Chi è favorevole, alzi la mano. 10. Chi è contrario, alzi la mano. Chi si astiene, alzi la mano. 6. Il Consiglio Comunale approva l'immediata esigibilità a maggioranza, con voti favorevoli 10 e contrari 6. Astenuti 6, scusate. A questo punto occorre procedere alla nomina del membro che sostituisce la Baldi Nada, che è stata eletta vicepresidente. Quindi viene proposta come commissario componente della maggioranza la consigliera signori Elena. Si procede alla votazione. Chi è favorevole, alzi la mano. 10. Chi si astiene, alzi la mano. 6. Viene eletto membro della commissione numero 5 la consigliera signori Elena, con voti 10, astenuti 6. Si procede alla seconda votazione per l'immediata esigibilità del provvedimento. Chi è favorevole, alzi la mano. Chi si astiene, alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata esigibilità a maggioranza, con voti favorevoli 10 e astenuti 6. si procede adesso alla nomina del presidente della commissione numero 3, che viene proposta la consigliera Novelli. Si procede alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Sì. È membro della commissione, viene eletto membro della commissione, presidente, scusate, della commissione numero 3, la consigliera Novelli, con voti 10, astenuti 6. Si procede alla seconda votazione per l'immediata esaurita del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata esaurita a maggioranza, con voti 10, astenuti 6. A questo punto occorre, visto che la carica ricoperta dalla Presidente Novelli alla Commissione 3, occorre sostituire la Presidente Novelli nel ruolo che precedentemente ricopriva, quello di Vicepresidente. Viene proposto dalla maggioranza Matteo Schiridò. Quindi si procede alla votazione della Vicepresidenza della Commissione numero 3 per il consigliere Matteo Schiridò. Chi è favorevole alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Viene eletto Vicepresidente della Commissione Nazionale numero 3 e Matteo Schiridò, con voti favorevoli 10, astenuti 6. Si procede alla seconda votazione per l'immediata esaurita del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata esaurita a maggioranza, con voti favorevoli 10, astenuti 6. E abbiamo concluso la proposta numero 4 all'ordine del giorno. Procediamo con la proposta numero 5. Consiglio. Prego.
Sì, buonasera. Chiedo per cortesia se domani o nei giorni successivi il nuovo prospetto con tutti i membri delle commissioni venga inviato ai membri del Consiglio Comunale e venga aggiornata la pagina del sito del Comune Italiana, che riporta ancora i nominativi, i componenti delle commissioni a circa 2 anni fa. Quindi chiedo di aggiornare sia la pagina del Comune Italiana che inviare il prospetto a tutti i membri del Consiglio. Grazie.
Accolgo l'invito della consigliera Pieri e mi sembra doveroso che venga fatto. Procediamo alla proposta numero 5 dell'ordine del giorno. Consiglio Comunale, Commissione Speciale sulla Sicurezza Pubblica, sostituzione del Presidente a seguito di dimissioni da detta carica del consigliere Luca Benesperi e sostituzione membro a seguito di dimissioni dalla carica di consigliere comunale De Buscioni Alfredo. Prego.
Grazie Presidente, buonasera Sindaco, buonasera consiglieri. Sì, solamente due parole che mi sembrano doverose prima di affrontare appunto la sostituzione di me medesimo, insomma, alla presidenza di questa commissione. Io quando sono subentrato nel dicembre del 2016 a Fabrizio Volterrani, ho di fatto assunto anche la presidenza della Commissione Sicurezza. L'ho assunta con piacere perché pensavo di poter dare il mio contributo a un problema estremamente sentito. Io penso che sia davvero un problema da non sottovalutare, quello della sicurezza, tant'è che è di alcuni giorni, di oggi, insomma, la notizia di fatti di microcriminalità che addirittura venivano eseguiti sulle scale del Palazzo Comunale. Quindi pensavo appunto che non si potesse certamente risolvere il problema di tali fatti, di tali azioni con una commissione consiliare, ma pensavo che potesse essere il luogo adatto per sottoporre all'attenzione dell'amministrazione e poter dare un contributo fattivo alla sua risoluzione. Le mie dimissioni sono succedute al mancato invito del sottoscritto a una riunione che fu fatta con i rappresentanti dell'associazione e con i residenti del centro storico. E pensavo che insomma il coinvolgere la Commissione Sicurezza a tale evento potesse essere un modo anche per un lavoro più fattivo e trasversale. Questo non è avvenuto, mi auguro che con l'ingresso del nuovo Presidente si possa arrivare a concludere i lavori che sono iniziati qualche anno fa e che davvero la Commissione possa dare il proprio contributo in tal senso. Grazie.
Ringrazio il consigliere Benesperi. Procediamo quindi alla, diciamo, io richiamo solo, perché l'altra volta c'era stato anche un equivoco sulla composizione di questa commissione. La precedente deliberazione consigliare numero 26/2016, avente oggetto Consiglio Comunale, Istituzione e Commissione Speciale di Sicurezza Pubblica, e le successive deliberazioni modificate, numero 6/2017, 36/2017 e 46/2017, a seguito delle quali la composizione risulta la seguente. Presidente Benesperi Luca, membri Manetti Matteo, Gallardini Serena, Kelly Giorgio, Buscioni Alfredo, Signori Elena, Baroncelli Fabrizio, La Franceschina Massimo e Guercini Alberto. Allora, considerato il consigliere Benesperi, con nota del 18/5/2018, protocollo 11.009, rassegnato proprio dimissione alla carica Presidente della suddetta Commissione, considerato il consigliere Alfredo Buscioni, membro della suddetta Commissione, con nota del 4/10/2018, ha rassegnato dimissione dalla carica consigliere comunale e pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione. Quindi si propone di sostituire, come convenuto precedentemente nella conferenza dei capigruppo, diciamo, io propongo, in base all'espressione, la votazione che in questo caso è per scrutinio segreto. Vi ricordo che a questo scrutinio segreto non può partecipare alla votazione il sindaco da regolamento. Quindi si procede quindi si procede, se a questo punto, alla consegna delle schede per la votazione. La presidenza era destinata in questo caso, no, alle opposizioni come forma di garanzia. È stato proposto il consigliere Baroncelli, quindi direi in forma palese di votare il consigliere Baroncelli alla presidenza della Commissione Speciale sulla Sicurezza. Chi è favorevole, alzi la mano. Quindi, sì, anche te, va bene. Quindi siamo in tutto 16. Quindi viene eletto presidente della Commissione Speciale sulla Sicurezza Pubblica il consigliere Baroncelli con voti 16 all'unanimità. Si procede alla seconda votazione per l'immediata esecutività del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Ha votato in questo caso, questo vota 16. Il Consiglio Comunale approva l'immediata esecutività all'unanimità con voti 16. Si procede a questo punto alla proposta numero 6, commissione elettorale, sostituzione del membro, bravi, grazie. Si procede alla votazione sulla sostituzione del membro della commissione, che al posto di Buscioni Alfredo viene proposto Schirilò. Quindi si vota per il consigliere Matteo Schirilò come componente della Commissione Speciale Sicurezza. Chi è favorevole alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Quindi 14 voti favorevoli, 2 astenuti. Si procede ad una seconda votazione per l'immediata esecutività. Chi è favorevole. Chi si astiene. Quindi il Consiglio Comunale approva l'immediata esecutività con voti favorevoli 14, astenuti 2. Il consigliere Matteo Schirilò è nominato commissario della Commissione Speciale sulla Sicurezza Pubblica. Passiamo alla proposta Numero 6. Commissione elettorale comunale, CEC. Nomina di un componente supplente a seguito delle dimissioni della carica di consigliere comunale del signor Buscioni Alfredo. Non sto a rileggere tutti i membri effettivi che sono rappresentati in tabella e le delibere seguenti e vi invito subito a votare come proposto dalla maggioranza, come componente della commissione, il consigliere Schirirò. È segreta stasera? È vero, è segreta, scusate. Questa è quell'unica segreta che si era deciso prima. Va bene. Procediamo allora alla consegna. No, è che c'è stato dei cambiamenti anche... Allora, diciamo che dalla votazione segreta è risultato che consigliere Matteo Scridò ha ricevuto 9 voti, sono state 5 schede bianche e una nulla, quindi viene eletto componente della commissione elettorale comunale Matteo Scridò. Si procede alla seconda votazione per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Quindi il provvedimento è immediatamente eseguibile con 9 voti favorevoli e 6 astenuti. Si procede alla proposta numero 7. Interrogazione presentata dai gruppi consigliari Obiettivo Agliana e Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale in merito alla sistemazione del pavimento in parquet della palestra denominata Pala Capitini. Presenta l'interrogazione il consigliere Baroncelli. Prego.
Sì, buonasera a tutti, grazie Presidente. Abbiamo presentato questa interrogazione in seguito all'approvazione dell'ultimo Consiglio Comunale della variazione di bilancio di oltre 45.000 euro per sistemare il pavimento un parquet della palestra denominata Pala Capitini. Questo intervento si è reso necessario a causa dell'errata esecuzione dei lavori della posta in opera del parquet. Come dichiarato appunto dall'amministrazione in seguito a una CTU di un professionista esterno. E per questo ha dichiarato sempre il Comune che citerà in giudizio la ditta appaltatrice responsabile, in quanto la Giunta ritiene che il lavoro sia mal eseguito. Ricordiamo che in prima battuta, appena successe la cosa, la ditta già ebbe a dire che era colpa anche della scelta della tipologia di parquet, che non era adatta a un certo tipo, a una certa quantità di umidità, che poi si è rivelata invece all'interno del Pala Capitini a causa della mancanza di riscaldamento. Detto questo, chiediamo se appunto questa tipologia di pavimento è stata individuata, gradita e approvata dall'amministrazione facendo una scelta tra le varie disponibili sul mercato. Chi erano sia il progettista ed il responsabile dei lavori? Chi ha effettuato il collaudo o il certificato di regolare esecuzione dell'opera e se è stato chiesto un parere legale esterno prima di intentare una causa legale verso la ditta appaltatrice o tale parere è stato fornito solo dal segretario generale. Grazie.
Sì, grazie Presidente. Buonasera a tutti. Faccio una piccola, per una storia di come è avvenuto un po' le cose. Allora, a seguito di progettazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, che permise a suo tempo di accedere a finanziamenti della Fondazione Cassa Risparmio Pistoia e Lucchesia, furono appaltati lavori per la costruzione di una pavimentazione in parquet presso il Palazzetto dello Sport Capitini, di proprietà della provincia di Pistoia. Concesso a questa amministrazione e trasferito per la gestione all'ATI Pallacanestro Agliana 2000, centro mini basket d'Agliana. A seguito di gara espletata dalla stazione unica appaltante della provincia di Pistoia, per conto di questa amministrazione, autorizzata a proseguire dallo stesso proprietario dell'immobile, cioè della provincia di Pistoia, è risultata vincitrice la ditta DGS Costruzioni Generali di Giuliano in Campania, Napoli. Con determina dirigenziale venne individuato nell'ingegner Claudio Barghini la figura del direttore lavori. A qualche giorno di distanza dalla dichiarazione del direttore lavori sulla chiusura lavori e successivamente dall'inaugurazione ufficiale avvenuta l'11 febbraio del 2017, cominciarono a evidenziarsi difetti di esecuzione che portarono in tempi rapidissimi alla completa inagibilità della pavimentazione realizzata per lo svolgimento delle gare di campionato di basket Serie C Gold. Con determina del responsabile UAC del 18 maggio 2017 veniva affidato l'incarico di assistenza legale dell'ente nella fase stragiudiziale dello stato legale, dello studio legale associato Ghelli Biagioni nella persona dell'avvocato Andrea Ghelli per tutelare l'interesse dell'ente ad una corretta realizzazione dell'opera appaltata e per scongiurare il mancato ottenimento del finanziamento da parte della Fondazione nella consapevolezza che non si poteva escludere che l'ente promuovesse un procedimento davanti all'autorità giurisdizionale per la tutela dei propri interessi citati. L'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo del Tribunale di Pistoia, per il quale in udienza del 25 luglio 2017 il giudice nominava l'ingegner Andrea Romiti quale CTU, specifica tra le altre cose che gravi vizi riscontrati sulla pavimentazione. L'avvocato Ghelli, in data 31 agosto 2018, richiedeva ai soggetti che hanno mal eseguito l'opera di comunicare la loro intenzione a procedere con le opere di ripristino, di eliminare dei gravi vizi e che in difetto di tale comunicazione l'ente avrebbe provveduto ad affidare i lavori ad un'altra impresa, riservandosi di recuperare le spese relative nei confronti dei soggetti medesimi. Entro i termini fissati dal legale di parte non vi è stata alcuna manifestazione di disponibilità ad intervenire da parte dei soggetti individuati nella consulenza come responsabili dei danni. L'amministrazione si è quindi trovata ad eseguire lavori per ottenere l'agibilità della federazione FIBA atta a garantire lo svolgimento delle gare del campionato basket C-Cold e tutte le altre previste per i vari campionati e che vedono la palestra del palazzetto come sede unica nonché per garantire le attività scolastiche. L'ufficio tecnico, a seguito di verifica e analisi, congiunta con i gestori e fruitori degli spazi, tipo la Pallacanestro Italiana 2000, dei preventivi delle ditte Float Service SRL e Dalla Riva SRL, leader nel settore, di nota esperienza in materia di pavimentazione sportiva in parquet, ha scelto la proposta della ditta Della Riva di Coerano, di San Marco Treviso. Il giorno 22 ottobre, per l'intera settimana, saranno eseguiti i lavori necessari che permetteranno di ottenere un pavimento in parquet tale da poter permettere lo svolgimento del campionato di basket di Serie C e tutte le altre partite dei campionati di basket e volley previste in detta struttura sportiva. Non è completa la risposta su quanto era stato chiesto. Mi riferisco al collaudo e al certificato di regolare esecuzione del lavoro. Non esiste, ma c'è un motivo ben preciso, ed è quello che la ditta che ha eseguito lavori, dopo il termine dei lavori, ha tempo 30 giorni per presentarlo. Se noi facciamo il conto dei pochissimi giorni dalla fine chiusura a quando è successo il problema, a quando si è evidenziato il problema, sono passati neanche 10 giorni. È chiaro che è stato subito, immediatamente, fatto ricorso ai lavori eseguiti. È chiaro che a quel punto lì, andando a invalidare il lavoro fatto, è chiaro che non è stato prodotto nessun certificato di giusta esecuzione dei lavori. L'amministrazione, come si può vedere in concordo anche con tutti gli uffici tecnici predisposti, hanno affrontato il problema con una giusta velocità e serietà, dal momento che tutti i fruitori chiaramente hanno necessità di rientrare nella palestra prima possibile, e per questo che è stato, come appunto si diceva anche nell'interrogazione, deciso di anticipare l'importo per poter realizzare il pavimento. È chiaro che questo importo sarà richiesto a chi ha mal eseguito lavori, e c'è anche una considerazione in ultimo da fare, che è quella che abbiamo ancora in mano la fideiussione che l'ente, che la ditta ha rilasciato prima di iniziare i lavori come il bando prevedeva. Grazie.
Ringrazio l'assessore Buscioni, invito il consigliere Valoncella a esprimere l'accettazione della risposta, se soddisfatto o parzialmente o non soddisfatto, grazie.
Grazie Presidente. Allora, diciamo che sono parzialmente soddisfatto, anche perché proprio tutte le risposte non me le ha date l'assessore. È mancato l'ultima domanda, quella sul parere legale. E le dico perché è importante, perché tra l'altro è all'ordine del giorno un'altra causa anche oggi. Questa amministrazione e quelle precedenti, sembra che Agliana sia sfortunata, tutte le volte che intenta una causa la perde, non so perché, però puntualmente. Quindi mi chiedevo se questa volta veniva chiesto un parere esterno a garanzia. In più, credo di aver capito che la tipologia del pavimento era stata scelta dall'ufficio tecnico, insomma, e il responsabile dei lavori era Claudio Barghini, dico, l'ingegnere. E mi chiedevo, spero che venga richiesto, visto che era il responsabile direttore dei lavori, che anche lui, perfetto. L'unica cosa, ecco, se ve lo vuol dire, oppure non posso essere completamente soddisfatto perché non ho la risposta sul parere legale se è stato chiesto. Grazie.
Ringrazio il consigliere Baroncelli, si procede con l'ordine del giorno. Proposta numero 8, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle su indagine epidemiologica. Presenta l'interrogazione il consigliere Bartoli, prego, grazie.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti. Allora, questa interrogazione mi sta particolarmente a cuore e ci tengo particolarmente. Tengo particolarmente al far sì che possa ripartire in toto l'indagine epidemiologica e porre fine alle eventuali criticità, se mai ci sono, nella gestione dell'inceneritore. Nell'ultima riunione del tavolo tecnico svoltasi a Montale, era emerso che la georeferenziazione e lo spettro delle emissioni l'impronta delle emissioni dell'inceneritore era questione di qualche mese. Il sindaco di Montale dette come termine a mia precisa domanda come termine di un anno. Questo era stato espresso nella riunione del dicembre 2016, ormai sono trascorsi 2 anni e niente si sa di questa commissione, di questo tavolo istituzionale. Sono rimasto allibito nel leggere la relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite dei rifiuti, dove si parla della provincia di Pistoia e delle varie criticità della provincia. Si parla della peggiore situazione della regione e come peggiore situazione si parla dell'inceneritore di Montale. Si parla di morti e in particolare di bambini. Questo mi fa molto preoccupare e sapere che l'inceneritore in qualche modo possa accentuare le malattie sulla piana mi preoccupa veramente e voglio far sì una volta per tutte che ci sia data una risposta. Fa bene o non fa male, quello che fa veramente questo inceneritore. Ora, svariati inceneritori sono stati chiusi dietro indagine epidemiologica, non per ultimo quello di Pisa che ha rilevato veramente quello che può fare un inceneritore sulla salute pubblica. Per questo noi ci siamo mossi non appena abbiamo ricevuto e letto la documentazione scaturita dalla commissione parlamentare e chiediamo al sindaco lo stato attuale dell'arte dell'indagine epidemiologica attuale, motivazioni per il ritardo nelle tempistiche esposte nell'ultima riunione del tavolo istituzionale, se è a conoscenza delle indagini preliminari relative a possibili connessioni tra la morte di soggetti adulti e spesso bambini residenti nella zona limitrofa a quella dell'inceneritore di Montale, e, fatto salvo motivazioni di segretezza, come riferito nel testo della Commissione, riferire in merito. Se il ritardo nell'ultimazione dell'indagine epidemiologica è dovuto alle indagini parallele della Procura, quando intende convocare il tavolo istituzionale, visto che è lui attualmente il Presidente? Grazie.
Ringrazio il consigliere Bartoli e invito il sindaco a rispondere all'interrogante, prego.
Grazie Presidente e consigliere Bartoli. Allora, la Giunta regionale ha approvato una delibera del 30 luglio 2018, ha approvato appunto in questa delibera il piano delle attività 2018 di ARPAT. Con tale atto si provvede anche allo stanziamento di risorse pari a euro 30.000 per il progetto denominato Studio di dispersione degli inquinanti emessi dall'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di Montale. Da recenti contatti avuti con ARPAT risulta che l'agenzia si è già attivata per dar seguito al progetto, per il quale è necessario prevedere una specifica consulenza esterna. A tal fine l'agenzia sta definendo le caratteristiche della stessa per procedere a fare un bando di evidenza pubblica per l'affidamento dell'incarico. ARPAT informa altresì di aver già preso contatti con ASL, Pistoia e ISPO per completare la definizione delle caratteristiche della mappa, necessariamente preliminare alla sua elaborazione, e di aver programmato uno specifico incontro tecnico nella seconda metà del mese di ottobre, laddove non dovessero emergere eventuali elementi di criticità, la conclusione del progetto di mappatura è stimata dall'agenzia nel corso del 2019. Ricordo inoltre che i comuni di Montale, Agliana e Quarrata, con senso di responsabilità, si sono fatti carico di portare avanti il tavolo istituzionale sull'indagine epidemiologica dal 2015, anche nella fase intermedia in cui, per effetto della legge 22/2015, le competenze sull'ambiente stavano passando dalla provincia alla regione, quindi andando anche oltre il proprio ruolo e le proprie prerogative al fine di dare un maggior impulso possibile all'indagine stessa. Nell'ultima riunione del tavolo istituzionale, che ricordava anche il consigliere Bartoli, che si è tenuta a Montale, la dottoressa Chellini aveva evidenziato come dai dati analizzati non ci fossero evidenze che ad Agliana e Montale fossero presenti casistiche di tumori in numero superiori sia rispetto ai comuni presi in esame come riferimento sia rispetto alla media nazionale. A prescindere da ciò, quello che emerse anche in quella sede da parte di tutte le istituzioni politiche presenti era che la vita dell'impianto non era assolutamente legata agli esiti dell'indagine e, per quanto i risultati non rilevassero dati allarmanti su questo territorio, si confermava nel 2023 il termine massimo per la chiusura dell'impianto. Resta però da eseguire sulla base del modello diffusionale la georeferenziazione dei casi di tumore, per avere un'analisi ancora più precisa di carattere non solo quantitativo, come è stato fatto finora, ma anche di carattere qualitativo, sugli effetti delle emissioni dell'impianto. In conclusione aggiungo che non sono state inviate comunicazioni o atti da parte del Tribunale di Pistoia al Comune di Agliana o al sottoscritto in merito all'avvio di indagini preliminari su questo argomento, quindi non posso dirmi informato in merito e rispondere al quesito dell'interrogante.
Grazie al Sindaco e invito il consigliere Bartoli a dichiarare se soddisfatto, insoddisfatto o parzialmente soddisfatto in merito alla risposta. Grazie.
Non posso essere soddisfatto, qui stiamo parlando di salute e stiamo parlando di indagini che sono partite dal 2013, quindi la delibera ASL era del 2013, si parla di una conclusione nel 2019. Spero vivamente che questo avvenga nel 2019, spero vivamente che l'esito sia dei migliori per la salute di tutti. Purtroppo mi fa specie sapere che solo nel luglio 2018 la Regione abbia messo a disposizione il progetto per l'analisi per far partire ARPAT con i lavori per il modello diffusionale, grazie Sindaco. Questo mi fa veramente arrabbiare, perché non è possibile come principio aspettare ulteriormente quando si parla di salute. La prevenzione è la migliore arma per la salute, quindi mi aspettavo che la Regione partisse nell'immediato, visto la cifra di 30.000 euro che per un bilancio regionale sono veramente irrisori, e non ritrovarsi a un anno e mezzo per avere mettere a bilancio questa cifra. Visto l'andazzo, la fine paventata per il 2019 mi sembra molto campata in aria. Se è aspettato un anno e mezzo per mettere a bilancio 30.000 euro, figuriamoci per fare tutti i lavori necessari e porre fine a questa indagine. Non mi posso ritenere assolutamente soddisfatto. Grazie.
Ringrazio il consigliere Bartoli. Si procede con l'ordine del giorno. Proposta numero 9. Interrogazione urgente presentata dal gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle sulle criticità Argine Brana, località Via Moso. Presenta l'interrogazione il consigliere La Franceschina, prego.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, questa interrogazione nasce dopo che diversi cittadini in località di Via Moso, per capirsi, per andare a Gigi del Muro, mi hanno sollevato che c'è una grossa criticità per quanto riguarda la brana, una parte dell'argine della brana, proprio sita di fronte a Via Moso, che per anni, cioè è da anni che versa in brutto stato, uno stato non buono, con un telo, praticamente con un telo. Ora, purtroppo quest'anno è peggiorata la situazione all'inizio dell'anno, addirittura questo telo con i forti venti è stato quasi divelto del tutto, e gran parte dell'argine è proprio franato all'interno della brana. Quindi, diciamo, ora, tenendo conto che siamo vicini al periodo delle forti piogge, come sappiamo, oggigiorno non è più la pioggia come prima, ma ci sono proprio veri e propri, diciamo, scrosci d'acqua, insomma, che possono danneggiare ulteriormente, e sicuramente anche mi sono recato lì, anche perché non abito molto lontano, molto distante, mi sono recato lì e io presumo, con anche altri cittadini, che un carico di piena, diciamo, quella sponda non la possa sopportare. Oltretutto non è come nel tratto di Gigi del Muro, che diciamo la sponda, l'argine è a pari della strada, lì proprio è l'argine proprio sollevata, e quindi una sua rottura può creare grossi disagi sia alle persone, sia alle cose, agli animali e anche ai campi coltivati. Quindi per questo interroghiamo, insomma, volevamo sapere se questa amministrazione era a conoscenza, presumo di sì, di questa pericolosità, di questo rischio, se ha fatto qualcosa, se ha richiesto alle autorità competenti di intervenire o se lo farà, e anche una risposta, diciamo, certa, una data, perché lì c'è, diciamo, il rischio c'è e bisognerebbe intervenire il prima possibile, quindi di conoscere una data certa dell'intervento. Grazie.
Grazie consigliere La Franceschina, e invito l'assessore Fontana a rispondere all'interrogante. Grazie.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti. Rispondo volentieri a questa interrogazione, non solo perché è competenza del mio assessorato, ma perché è bene ogni tanto ricordare un po' come si agisce attraverso la pressione dell'amministrazione su tutti gli organi competenti in materia. Un territorio fragile come quello nostro dal punto di vista idraulico prevede che costantemente noi nelle sedi giuste si fanno le giuste pressioni perché i lavori vengano fatti in modo celere e prima possibile. Il territorio è costantemente comunque monitorato dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, al quale sono attribuite proprio per legge la 79/2012 tutte le competenze delle manutenzioni ordinarie e straordinarie. Un monitoraggio che avviene attraverso una vigilanza costante da parte degli addetti del Consorzio, ma a cui si aggiungono anche tutte quelle segnalazioni che pervengono all'amministrazione, ma anche che gli amministratori stessi fanno, e da parte di tutti quei cittadini che passeggiando lungo gli argini ci danno notizie dello stato di salute degli argini. Nasce così, insieme di tutte queste elencazioni, una serie di lavori da fare, dove i tecnici del consorzio, stabiliscono le priorità su cui agire. La Regione inoltre, non è solo il Consorzio che si interessa, ma attraverso il DOPS, il documento operativo di difesa del suolo, che quest'anno nel 2018 ha stabilito 12,5 milioni di euro, fanno azioni di prevenzione importante su quelli che sono i rischi idraulici, soprattutto per quanto riguarda la progettazione delle grandi opere, che, fra le quali ci sono anche le casse d'espansione. Due delle quali dovrebbero venire a breve finanziate, quella di Casse Barelli sul Labure, fra il confine di Montale e Pistoia, che questo dovrebbe intervenire sul P3 del nostro comune in maniera determinante. L'altra casa d'espansione, che quest'anno non è stata finanziata, ma che lo sarà sicuramente nel 2019, è la casa d'espansione su il fiume Settola, sul torrente Settola. Ormai il progetto è definitivo, nel 2018 non siamo riusciti ad entrare dentro il finanziamento, ma si pensa che nel 2019 tocchi a noi. Per quanto riguarda invece l'intervento citato nell'interrogazione, quello sulla Brana, che è rientrato nel piano di bonifica del 2018, che è l'elencazione di tutte le azioni che si devono fare per mettere in sicurezza il territorio, è rientrato fra le manutenzioni incidentali, cioè oltre alle straordinarie e alle ordinarie, quelle incidentali sono quelle che, diciamo, intervengono senza che ci sia una previsione che questi interventi ci siano da fare. C'è stata una gara fatta qualche mese fa, ed è stato affidato i lavori il 3 di luglio di quest'anno. In realtà gli interventi di cui si tratta sono due e sono molto vicini, uno di 60 metri e uno di 30 metri, e sono localizzati a circa 300 metri appunto del ponte Ammoso, per un costo totale di circa 60.000 euro. I lavori erano programmati per questo mese, i lavori sono cominciati da alcuni giorni, sono andato personalmente a vedere oggi pomeriggio e sono già stati fatti i primi 40 metri di argine e di ripristino, e quindi i lavori vanno avanti. La tecnica utilizzata è sempre quella che negli ultimi anni dà le garanzie migliori, che è quella che è quella del consolidamento del lato fiume, attraverso una scogliera di un metro e mezzo, a cui poi sopra viene riportato con la terra, e quindi di fatto il prisma arginale è in terra, e quindi poi il lavoro viene finito. Ho parlato con il capo cantiere oggi pomeriggio e mi ha detto che nel giro di 10-12 giorni dovrebbe, entro la fine del mese, tempo permettendo, dovrebbe essere finita l'opera.
Ringrazio l'assessore Fontana e invito il consigliere La Franceschina a esprimere il suo giudizio in merito alla risposta. Grazie.
Allora, sì, grazie assessore alla risposta. Allora, posso ritenermi soddisfatto, infatti ho constatato anche personalmente che i lavori sono iniziati da ieri o da ieri l'altro, da due giorni. Quindi mi pare di capire che l'opera verrà totalmente messa in sicurezza, e penso di aver capito che la tecnica usata sia quella di mettere i massi, quelli grossi e non quelli, ok, e poi sopra le portate, sì, che sono quelli che meglio reggano la portata e il vale. Ok, grazie.
Ringrazio il consigliere La Franceschina e si procede con l'ordine del giorno, proposta numero 10, bilancio. Approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2017, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Invito l'assessore Lonigli a presentare la proposta. Grazie.
Grazie Presidente. Allora, il bilancio consolidato, come sapete perché la seconda volta diciamo, ci approcciamo a questo strumento, è uno strumento di natura conoscitiva che diciamo, ha la funzione di supporto rispetto al modello di governance che viene adottato dall'ente, quindi in questo caso dal nostro comune. Quindi il comune infatti si dota della contabilità economico-patrimoniale a fini conoscitivi. Quindi sostanzialmente il bilancio consolidato consiste in un documento contabile che rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico dell'attività svolta dal comune attraverso le proprie articolazioni, quindi attraverso le società partecipate, le società controllate e gli enti strumentali. Quindi il bilancio consolidato nasce in base ai nuovi principi della contabilità, per cui appunto, come dicevo, gli enti, ovviamente gli enti pubblici comuni sono, si devono dotare, devono applicare la contabilità finanziaria, però a fini conoscitivi si dotano di questo strumento che è basato su una contabilità economico-patrimoniale. Il fine, la finalità di questo strumento è quello di rappresentare la situazione del gruppo ente locale, gruppo composto dal comune che ha la funzione diciamo, di capogruppo e dalle società partecipate che vengono individuate all'interno del perimetro di consolidamento. Ora ovviamente il Comune d'Agliana ha un numero molto limitato di società insomma, partecipate o comunque strumentali, quindi definire il perimetro di consolidamento è un'operazione abbastanza snella, diciamo. Ora, quali società rientrano all'interno di questo perimetro? Quelle che hanno una rilevanza o per servizi offerti all'ente o per quota di partecipazione da parte dell'ente. Quindi nello specifico per noi le società che rientrano nel perimetro di consolidamento sono CIS S.p.A. per la quale la quota di partecipazione è del 31%, Farcom S.p.A. che gestisce le farmacie, cioè la farmacia comunale, la SPES che invece gestisce l'edilizia popolare, Contract Servizi Comuni, in cui abbiamo una quota di quasi il 6% che gestisce tutto il servizio di calore, e il Consorzio della Società della Salute Pistoiese, dove partecipiamo con all'incirca un 6,7%. Quindi restano fuori dal perimetro di consolidamento sostanzialmente Contract S.p.A., che non è affidataria di alcun servizio pubblico locale, Publiacqua S.p.A., che oltre a non avere una totale partecipazione pubblica, come sapete, ma soprattutto vede una quota di partecipazione del Comune d'Agliana che è inferiore all'1%, e Alia, Servizi Ambientali S.p.A., che è una società quotata e che all'interno della quale il Comune di Agliana detiene una quota di partecipazione complessivamente molto bassa. Quindi, il fine di questo strumento è quello di capire rispetto a queste società che sono all'interno del perimetro di consolidamento, come queste diciamo influenzano in qualche modo la vita economica, la vita patrimoniale del comune. Ora, nel prospetto, nella nota integrativa, potete vedere che non ci sono state negli ultimi anni, negli ultimi tre anni, eventuali perdite. Questo diciamo, questo strumento serve più che altro per capire questo, se le società a cui partecipiamo, comunque sono strumentali a noi, costituiscono un costo per il nostro comune. In questo caso vedete che tutte hanno nella tabella riepilogativa un no, quindi non ci sono state eventuali perdite che come comune abbiamo dovuto ripianare, diciamo. Si compone dal bilancio consuntivo dell'ente, quindi dal bilancio chiuso, quindi quello relativo al consuntivo 2017 chiaramente, e dai bilanci delle società che sono all'interno del perimetro, e per la relazione è stato applicato il metodo di consolidamento proporzionale.
Ringrazio l'assessore Ligni per la presentazione della proposta e invito i consiglieri a iniziare la discussione. Grazie. Se non ci sono interventi per la discussione, vi propongo di passare alle dichiarazioni di voto e poi si procede poi alla votazione. Quindi si passa alle dichiarazioni di voto, invito il consigliere Baroncelli a esprimersi, grazie.
Grazie Presidente, sarò velocissimo. Essendo sempre stato contrario ad ogni atto di bilancio, a ogni indirizzo politico dei bilanci passati, sono contrario anche a questo. Grazie.
Grazie consigliere Baroncelli. Consigliere Benesperi, prego.
Grazie Presidente. Sì, trattandosi di un mero atto contabile, come ha poc'anzi esposto l'assessore Noligni, e anch'io insomma mi accodo a quanto detto dal collega Baroncelli e vado coerentemente con gli altri voti dati precedentemente al bilancio e quindi parere contrario.
Grazie consigliere Benesperi. Consigliere Bartoli, prego.
Grazie Presidente. Come ci è stato detto in commissione, questo è uno strumento per verificare e tenere sott'occhio le partecipate dei comuni. Mi fa specie sapere che una nostra partecipata, peraltro abbiamo una quota del 31 che è CIS, porti un bilancio con un utile di 40.000 euro. Ora mi chiedo con quell'utile lì come si possa poi nel 2023 portare alla chiusura dell'inceneritore con i milioni di balloon finale che abbiamo da pagare. Certo, questa amministrazione non se ne farà carico ora, ma chi verrà dopo questa amministrazione in qualche maniera dovrà affrontare quel problema lì, perché è una partecipata e qualcuno ne dovrà rispondere di questo mutuo, di questo balloon finale. Visto che è prevista la chiusura al 2023, non ci saranno più utili dell'inceneritore e con gli utili che sta facendo attualmente questa gestione, voglio vedere come si pagherà questo balloon finale. Questo è un aspetto per cui noi siamo contrari a questa presa di a questa ulteriore verifica di bilancio, e comunque il bilancio è un atto puramente politico di cui noi non ci vogliamo assolutamente prendere responsabilità. Rispecchia essenzialmente la gestione della maggioranza e invitiamo la maggioranza a farsene carico. Il nostro voto è contrario.
Grazie al consigliere Bartoli. Consigliere Vercini, prego.
Buonasera e grazie per la parola. Sì, come dicevano precedentemente gli altri consiglieri, questo è un mero atto contabile da parte del Comune, che è obbligato in qualche maniera a farlo per gli scopi che l'ha indicato l'assessore, per cui per la parte di valutazione politica ci atteniamo ai voti negativi che abbiamo dato a tutti i bilanci, variazioni, consultivi, tutto, e quindi per seguire la tradizione voto contrario anche per questo. Grazie.
Grazie consigliere Mercini. Consigliere Manetti, prego.
Sì, buonasera a tutti, grazie Presidente. La proposta in delibera, appunto, trattasi di bilancio consolidato, come diceva poc'anzi l'assessore in presentazione, si tratta appunto di uno strumento conoscitivo introdotto appunto a seguito dell'entrata in vigore dei nuovi principi contabili di cui si devono rifare le pubbliche amministrazioni. Definisce lo status economico patrimoniale delle società partecipate che rientrano appunto all'interno del perimetro di consolidamento, e per questo, visto l'allegato A, l'allegato B, ma soprattutto la nota integrativa che prima è stata citata, ripeto, in presentazione, la maggioranza esprime voto favorevole.
Ringrazio il consigliere Manetti. Quindi, dopo le dichiarazioni di voto, pongo in votazione il provvedimento al numero 10 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto Bilancio. Approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2017 corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Invito i consiglieri per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 10, contrari 6. Si procede a una seconda votazione per l'immediata esecutività del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata esecutività a maggioranza con voti favorevoli 10, contrari 6. Si procede alla proposta numero 11 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto bilancio per gli esercizi 2018-2020, variazioni alle previsioni del bilancio 2018. Invito sempre l'assessore Noigni a esporre la proposta, grazie.
Sì, allora cercherò come sempre di dare un quadro il più possibile organico rispetto alla variazione, quindi partirò dal titolo primo, poi dopo mi soffermerò sul secondo. Quindi rispetto al titolo primo, quindi alla parte corrente del bilancio, sulle entrate ci sono delle variazioni da svolgere. Allora, ci sono sia delle maggiori entrate che delle minori entrate. Nello specifico abbiamo 140.000 euro di maggiori entrate sul capitolo degli utili delle partecipate, quindi abbiamo, ovviamente questo è un capitolo che in fase di previsione diciamo teniamo sempre un po' sotto controllo, nel senso facciamo sempre le previsioni un po' prudenziali perché ovviamente non è un capitolo che anno dopo anno si può ripetere in maniera identica. Ora sono arrivati appunto i dividendi e effettivamente c'è una maggiore entrata anche importante. Abbiamo poi anche una maggiore entrata da parte dello Stato perché arrivano 55.000 euro di contributi statali vari, che però sono diciamo in quota parte bilanciati da una minore entrata di circa 18.500 euro sul fondo di solidarietà comunale, anche questo appunto trasferimento statale. La minore entrata più grande che vediamo è quella relativa alla voce del canone che la società Publiacqua paga al comune per l'utilizzo della rete acquedottistica. Questo perché, come abbiamo avuto modo di vedere in commissione, perché da quest'anno la società è passata al regime di pagamento dell'IVA tramite split payment, ovvero fino all'anno scorso, cioè fino a che poi Publiacqua non ce l'ha comunicato, cosa succedeva? Che Publiacqua a noi pagava sia il canone che la parte dell'IVA e poi il comune riversava all'erario l'IVA. Con lo split sostanzialmente appunto si splitta il pagamento, per cui Publiacqua stessa paga direttamente all'erario l'IVA e a noi arriva diciamo il netto, l'imponibile e basta. Questo cosa comporta fondamentalmente? Il fatto che noi in previsione di bilancio su questo capitolo ovviamente avessimo messo la voce totale e ora la dobbiamo andare a ripulire perché questa parte d'IVA non arriverà, quindi cioè non è che è un'operazione tecnica che andava fatta, non è che succede chissà cosa, però si vede effettivamente una minore entrata importante che magari può destare anche qualche sospetto, ma è semplicemente legata a questo. Ovviamente di contro anche sulla parte delle spese ci sarà una minore spesa, cioè nel senso perché ovviamente il Comune italiano la doveva riversare l'IVA in qualche modo, cioè in qualche modo la doveva riversare e quindi diciamo c'è anche sulle spese una minore spesa. Quindi questa era diciamo la parte delle entrate sul titolo primo. Ora vediamo le spese sul titolo primo. Ci sono sia dei risparmi, quindi delle minori spese, che delle maggiori spese. Allora, sui risparmi c'è appunto una minore spesa relativamente al capitolo dell'IVA, perché appunto il nostro bilancio era composto in modo che ci fosse proprio un capitolo dove veniva sostanzialmente accantonata tutta l'IVA che poi il comune doveva versare all'erario, quindi legandosi a quella voce che ho detto prima, qui c'è una minore spesa di 50.000 euro, questo perché? Perché ovviamente nel momento in cui facciamo le previsioni non sempre corrispondano diciamo le voci poi di quello effettivamente si andrà a pagare o meno, quindi sostanzialmente il capitolo è stato ripulito per questi 50.000 euro qui, anche perché nel capitolo dell'IVA non c'è solo l'IVA di Publiacqua, ma tutta l'IVA del comune versa per tutte le varie entrate. Poi abbiamo un risparmio di circa 46.000 euro relativo alla voce delle assicurazioni, che è stata fatta un nuovo bando di gara che portato una minore spesa su questo e all'incirca 60.000 euro in meno sulle le spese per il personale, quindi un risparmio sulle voci di spesa personale. Ci sono però anche delle maggiori spese. La più consistente è quella che riguarda la voce relativa alla quota del comune versa per i minori in istituto, che aumenta di circa 45.000 euro, portando quindi il capitolo all'incirca al 500.000 di euro totale. Come sapete, nel momento in cui il tribunale decreta sostanzialmente che dei minori debbano essere allontanati dalle proprie famiglie per i motivi che sono vari, cioè da abusi piuttosto che altro, questi minori devono essere inseriti in delle strutture apposite e la spesa che deve essere sostenuta per il loro mantenimento in struttura passa sostanzialmente a tutta la comunità, quindi questo capitolo serve fondamentalmente per farsi carico di questi bambini e ragazzi, comunque minorenni, che appunto devono soggiornare purtroppo in queste strutture. E questa è la maggior spesa più sostanziosa. Abbiamo poi anche delle maggiori spese relativamente ai servizi informatici di circa 30.000 euro, poi 38.000 euro sui servizi educativi, e poi voci più piccole come 10.000 euro all'incirca sui capitoli della Polizia Municipale per una serie di iniziative che abbiamo analizzato anche in commissione, 5.000 euro sui capitoli del SUAP e poi voci molto più piccole. Con questa variazione riduciamo quindi l'applicazione degli oneri di urbanizzazione alla parte corrente e riduciamo anche la previsione di entrata agli oneri di urbanizzazione. Passiamo infatti al corrente a un'applicazione di 270.000 euro e passiamo da un'entrata totale di oneri stimata in fase di previsione su 492.000 euro totali a un'entrata totale di 412.000 euro. Questo perché abbiamo iniziato a fare appunto verifiche, essendo ormai superata abbondantemente la metà dell'anno rispetto all'entrata degli oneri, e abbiamo visto che la previsione che avevamo fatto inizialmente era forse troppo alta rispetto poi a quelle che sono le effettive entrate. Nel 2017 alla fine gli oneri che erano stati incassati dal comune erano pari all'incirca 475.000 euro, quindi se effettivamente dovessimo confermare poi la voce di 412.000 euro ci sarebbe un calo rispetto a quello che si è incassato lo scorso anno. Quindi mi collego a questo punto con il titolo secondo, quindi la parte relativa agli investimenti. Abbiamo delle maggiori spese tutte quante finanziate con l'avanzo dell'amministrazione, nello specifico 6.500 euro di restituzione oneri di urbanizzazione, questa è una voce che avevamo visto anche nell'ultima, nella penultima variazione, ora mi sfugge, comunque sostanzialmente ci sono magari cittadini, famiglie, imprese, quello che è, che pagano gli oneri di urbanizzazione perché hanno in previsione di svolgere dei lavori, poi magari per qualsiasi motivo questi non si concretizzano e quindi richiedono sostanzialmente indietro la parte che hanno versato. Abbiamo 34.500 euro di spesa sul capitolo del SED, quindi sui servizi informatici, per acquisto sia di software che di hardware, che serviranno appunto all'ente. 7.000 euro invece che andranno a finanziare il restauro della lapide che è qua sulla facciata di questo palazzo. E 32.000 euro invece per finanziare dei lavori di manutenzione sui solai di una scuola elementare del nostro comune che hanno bisogno appunto di questa manutenzione.
Ringrazio l'assessore Nolini e invito i consiglieri alla discussione. Se si vuole ripetere come prima, passare direttamente alle dichiarazioni di voto. Sì, si passa direttamente alle dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Baroncelli, a iniziare la dichiarazione di voto. Grazie.
Grazie Presidente, sì, come per la proposta precedente, anche questo si tratta di variazioni ad un bilancio che io non ho approvato e a cui sono contrario, quindi contrario anche a questo. Grazie.
Grazie, consigliere Vancelli. Consigliere Benesperi, prego.
Sì, grazie Presidente. L'assessore Nolini ha esposto insomma tutte le voci di maggiori spese e minori spese sia sui titoli primo che secondo. E diciamo che di politico c'è ben poco, insomma sono tutti aggiustamenti che sono stati fatti dall'ente e che appunto non hanno dietro niente di scelta politica. Una nota soltanto sulla riduzione degli oneri alla parte corrente: io tutte le volte che si approvano i bilanci invito sempre all'attenzione a monitorare con attenzione l'andamento degli oneri di urbanizzazione, perché visti i tempi che corrono un troppo ottimismo forse può portare a un ridimensionamento in corso d'opera della voce in questione, come effettivamente poi è avvenuto. Detto questo, anch'io do parere contrario, perché trattasi di un bilancio le cui scelte politiche fondamentali non ho mai condiviso e quindi non continuo a condividere. Grazie.
Grazie consigliere Benesperi, invito il consigliere Bartoli alla dichiarazione di voto, prego.
Grazie Presidente. La variazione di bilancio è sempre, come ho detto prima, l'espressione delle necessità di aggiustamento di un bilancio politico della maggioranza. Questa volta l'unica voce che mi sentirei di votare, se mai fosse scorporata da questa variazione, votare punto punto, è solo i soldi messi per la messa in sicurezza dei solari di una scuola. Questa la voterei senza ombra di dubbio. Non mi sentirei però di votare un altro punto, che è quello per i soldi spesi per quelle macchinette infernali da apporre ai semafori. Non perché mi facciano paura, sinceramente, a me personalmente, ma perché preferirei vedere le forze dell'ordine con la paletta in mano e sanzionare direttamente chi commette l'infrazione. Penso che sia una cosa molto più sentita da parte di chi recepisce, da chi commette l'infrazione, e che fa sentire veramente la presenza delle forze dell'ordine in loco. Detto questo, la variazione di bilancio non la approviamo assolutamente e il nostro voto è contrario.
Grazie consigliere Bartoli. Consigliere Guercini per la dichiarazione di voto, prego.
Grazie Presidente. Su questa variazione voglio fare due o tre brevi considerazioni. La prima è il dato che comincia a preoccuparmi sempre di più da parte dei minori in istituto, perché da quando abbiamo iniziato questa legislatura, purtroppo, perché sono cambiate le condizioni economiche e sociali del nostro territorio, ogni anno andiamo a spendere, o meglio, investire, perché sono soldi sempre bene spesi, nel senso della tutela dei minori, però sarebbe l'ideale, il mondo perfetto, che fosse questa voce fosse pari a zero, però c'è un trend in crescita costante anno dopo anno, non è la prima variazione che si fa aumentando i soldi da investire su questo campo di spesa, e siamo arrivati credo forse alla cifra massima che il nostro comune nella nostra storia spenda per questa prestazione sociale, che è doverosa per il nostro territorio. Probabilmente sarebbe da fare una riflessione politica su perché in questi anni fondamentalmente siamo arrivati a questi numeri, capire se sono una serie di sfortunati eventi che si sono in qualche maniera tutti succeduti in un lasso di tempo molto breve, oppure se veramente comincia a esserci, come purtroppo è questa la sensazione, un'esigenza nel campo sociale che è molto vicino, cioè la situazione è molto sicuramente peggiore rispetto agli anni passati, e quindi secondo me la politica deve fare sicuramente questa riflessione. Passando agli altri punti, per quanto riguarda per esempio i soldi investiti, ora mi ricordava giustamente il consigliere Bartoli riguardo al semaforo di Ponte alla Trave, non è che siamo contrari a priori, ma crediamo che questa spesa in una zona molto critica nel nostro territorio, soprattutto per la mobilità ciclopedonale, può essere fatta, ma non si deve fermare solo a questa, nel senso che quella lì è una zona molto pericolosa, lo sollecitiamo da anni ormai, per cui c'è un attraversamento per arrivare alla stazione che ora, soprattutto già nel tardo pomeriggio, è buio, è scarsamente illuminato, non ci sono i marciapiedi, quindi non solo è impossibile raggiungere la stazione a piedi dal nostro centro cittadino per persone che hanno in qualche maniera difficoltà nello spostarsi, ma non è per niente sicuro neanche per chi si muove in maniera molto agile. Quindi sì, va bene le telecamere per in qualche maniera per impedire che ci siano gli autisti in qualche maniera incivili che passano col rosso, con l'arancione lì, ma bisogna rendere quel attraversamento il più sicuro possibile e per poterlo fare bisogna creare percorsi. Quindi va bene questa spesa qui, ma sicuramente è inutile se non fatta in un contesto in cui cominciamo a discutere della nostra mobilità e del nostro territorio, perché sennò sono solo spese spot che ti fa pensare che servono solo in qualche maniera per fare cassa su qualcuno che può passare e prendere in estrazione. È importante che vengano puniti gli automobilisti incivili, ma per me è più importante che venga in qualche maniera salvaguardata l'incolumità di tutte le persone che attraversano tutti i giorni quel passaggio. Chiudo, ovviamente il nostro voto è negativo perché, come ho detto in precedenza, abbiamo anche per questo bilancio votato in maniera contraria quando è stato presentato dall'amministrazione per vari punti politici che avevamo già discusso nella precedente seduta. L'ultima nota polemica che lascio è che quel bilancio, la maggior parte degli investimenti erano destinati a due voci di spesa che ancora sono in un punto interrogativo, cioè di entrate, perché poi sono soldi che servono per spendere per gli investimenti, che è il ristoro e la sentenza Capitini. Siamo a ottobre, la mia paura è che si faccia un'ennesima variazione di bilancio per farsi per dire che questi soldi non arriveranno e chissà mai quando arriveranno nei nostri conti poi poter essere investiti per il nostro territorio. Quindi speriamo che non vada così, perché sono sempre soldi per la nostra comunità da spendere e sono dovuti quindi per il nostro comune. Però se si dovesse rivelare quello che avevamo detto quest'anno, l'anno scorso, che fondamentalmente noi impegniamo spese, investimenti su soldi che fondamentalmente non avremo mai, perché la provincia, se non avverrà qualcosa di miracoloso, anche quest'anno non riuscirà a chiudere il bilancio in tempi umani, tuttora non l'ha chiuso, quindi non più mi posso aspettare chissà quale miracolo. Come ho detto, è sempre stata una nostra paura, che purtroppo paura a metà ottobre che si avvererà, per cui il nostro voto è contrario per tutte le questioni che abbiamo già precedentemente affrontato. Grazie.
Grazie consigliere Guercini, invito il consigliere Manetti alla dichiarazione di voto, prego.
Sì, grazie Presidente. La proposta in oggetto, appunto la variazione di bilancio, obiettivamente è molto minimale, come peraltro mi permetto di dire consuetudine, trattasi in particolare diciamo di recepire e correggere il bilancio a seconda diciamo delle entrate pervenute e delle spese reali sostenute da parte dell'ente. Una su tutte mi viene in mente per quanto riguarda correggere la previsione di entrata relativa agli oneri di urbanizzazione e appunto applicare e scegliere diciamo la percentuale d'applicazione degli stessi sulla parte corrente. Al di là di questo, però, diciamo, anche se non sono molte, alcune scelte politiche di rilevanza vi sono, come sono diciamo già state dibattute o quantomeno accennate nei precedenti interventi. una su tutti, appunto, e mi riferisco al capitolo, al conto capitale, è la scelta di appunto sostenere la spesa di 34.500 euro per quanto riguarda l'aggiornamento e di software e di hardware per quanto riguarda l'ufficio SED. Ritengo sia una scelta molto importante non solo per l'ufficio, ma perché proporzionalmente riteniamo possa dare maggiore efficienza in termini di operatività per tutta quanta la pubblica amministrazione. I 32.000 euro certamente per quanto riguarda la manutenzione straordinaria dei solai della scuola elementare in oggetto, e per ultimo appunto la scelta di investire per adesso in un progetto che verrà preso in esame come studio, almeno per il breve periodo, come studio preliminare per quanto riguarda l'installazione di autovelox al semaforo del Ponte alla Trave, non tanto, e qui ritorno un po' a smentire, ahimè, la classica illazione che purtroppo ho già sentito in questa sede, no? Che la pubblica amministrazione quando può tende a far cassa sulle spalle dei propri concittadini con sanzioni eccessive, ma no, lì, e qui condivido un po' in parte le riflessioni fatte poc'anzi dal collega Guercini, ci siamo mossi perché stimolati appunto c'è una necessità a livello di sicurezza, perché la conformazione dell'incrocio comunque nel non rispettare il codice della strada crea anzitutto un problema relativo appunto alla sicurezza e degli automobilisti, ma soprattutto dei pedoni che vi transitano. Ecco, per tutto quanto detto, considerato anche infine il parere rilasciato dal collegio, che attesta che rispetto alla variazione di bilancio si è espresso con parere favorevole, perché appunto rileva che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio di previsione dell'esercizio 2018, chiaramente l'andamento dinamico delle entrate e delle spese esaminato nella sua globalità assicura l'equilibrio gestionale del bilancio e sono rispettati i limiti di stanziamento previsti ai fini del rispetto del pareggio di bilancio. Per tutto quanto detto e considerato, il voto da parte del gruppo di maggioranza è favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Manetti. Dopo le dichiarazioni di voto pongo in votazione il provvedimento al numero 11 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto bilancio per gli esercizi 2018-2020, variazioni alle previsioni del bilancio 2018. Invito i consiglieri per alzata di mano. Chi è favorevole al provvedimento alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 10, contrari 6. Si procede alla seconda votazione per le immediate sicurezze del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata sicurezza con voti favorevoli 10, contrari 6. Si procede alla proposta numero 12 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto bilancio. Appello al Consiglio di Stato. Avverso sentenza del TAR Toscana numero 2346 del 2007 su ricorsi delle ditte Guarducci Strade SRL e Tintofilo SRL, avverso ordinanze sindacali di ripristino dello Stato dei luoghi, sentenza numero 4918 del 2018, riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex articolo 194 del decreto legislativo 267 del 2000. Invito l'assessore Noligne a presentare la proposta, grazie.
Sì, allora la proposta è quella di riconoscere appunto questo debito fuori bilancio che ammonta a 3.687,36 euro e che è legato, come diceva giustamente il Presidente, alla sentenza del Consiglio di Stato 4.918 del 2018. Questa vicenda ha inizio nel 1992, quando l'allora sindaco sostanzialmente con un'ordinanza ordinò il ripristino dei luoghi di un'area agricola sita in via Karl Marx, dove si trovava sostanzialmente esposto del materiale inerte. le società di cui in delibera impugnarono questo provvedimento e nel 2007, quindi 11 anni fa, il TAR accolse i ricorsi delle società, ritenendo fondata la censura di mancata comunicazione di avviso di avvio del procedimento. Il Comune, quindi, nel 2007 si appellò, sostenendo la comunicazione di avvio del procedimento non era necessaria, poi era stata fatta l'ordinanza da parte del Sindaco. Quindi, poi oggi, arriviamo ai giorni odierni, il Consiglio di Stato ha sentenziato rispetto a questo appello del 2007, dicendo che non si poteva sostanzialmente assimilare il provvedimento all'ordinanza e quindi si arriva ai fatti odierni e al riconoscimento di questo debito polibilancio che, vi ricordo, è pari a 3.687,36 euro.
Ringrazio l'assessore Noligni, invito i consiglieri alla discussione oppure a passare direttamente alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono richieste di intervento per la discussione, si passa alle dichiarazioni di voto. Procediamo. Consigliere Baroncelli, prego per la dichiarazione di voto.
Grazie Presidente. Questo si riallaccia a quello che dicevo prima io con l'assessore per la mia interrogazione. Sembra che sia sfortuna, però qualcuno dovrebbe controllare ben prima di fare appelli, controappelli. Fatto sta che chi paga è sempre lo stesso, perché poi alla fine ci si ritrova dopo 11 anni a dover distrarre più di 3.600 euro per errori fatti dal passato. Credo si debba cominciare a stare attenti anche noi, per non lasciare poi a chi verrà queste eredità e soldi da buttare via così. Comunque, ovviamente il mio parere è contrario, grazie.
Ringrazio il consigliere Baroncelli, invito il consigliere Benesperi alla dichiarazione di voto. Grazie.
Grazie Presidente, sì, la vicenda è kafkiana, anche perché se si pensa che detto l'assessore dal 92 siamo ancora in corso, mi sembra che sia la dimostrazione lampante di come il sistema giustizia funzioni in Italia, e se davvero si possa parlare di giustizia, chiunque la ottenga a distanza di 30 anni dai fatti. Chiaramente il mio è un parere contrario. C'è da dire che tutte le vicissitudini che l'amministrazione, non solo questa, si è trovata ad affrontare affondano le radici in un periodo in cui gli anni 80-90 la legislazione anche amministrativa non era poi così chiara, e quindi insomma specie sul diritto di proprietà, sugli espropri, e quindi diciamo che non voglio giustificare nessuno sia mai, ma diciamo che lo sbaglio era più facile che non adesso, e chiaramente ci troviamo a pagare, i cittadini si trovano a pagare 3.600 euro che sono irrisori, ma che sono comunque un segnale di come in passato è stata gestita la cosa pubblica, se non con malafede, comunque con un po' di faciloneria. Quindi detto questo, il mio voto è contrario.
Grazie consigliere Benesperi, invito il consigliere Bartoli alla dichiarazione di voto.
Grazie Presidente. Mi sembra un po' un dottore che si accanisce sul paziente quando ormai è stato dichiarato morto cerebralmente. Purtroppo questa situazione la ereditiamo da lustri precedenti, da amministrazioni precedenti. Non è nostra abitudine venir meno agli obblighi di legge, quindi se una sentenza del TAR già ci diceva che qualcosa non andava, tiriamo remi in barca e assumiamoci le nostre responsabilità. Questo purtroppo l'amministrazione ai tempi non l'ha voluto fare, per presunzione di innocenza, per presunzione di aver ragione, quando mi sembrava abbastanza scontata la cosa: se non notifichi non è valido. io la vedo così semplicemente da non esperto del settore come il collega Benesperi. Ci assumiamo la responsabilità di una sentenza per cui il debito va pagato e va pagato perché qualcuno ha sbagliato. Mi dispiace che paghi sempre pantalone, purtroppo non dipende da noi, pagheranno i cittadini, io sono fra quelli che pagheranno lo sbaglio di questa, non di questa, delle amministrazioni precedenti, e ce ne assumiamo la responsabilità come gruppo politico nel rispetto dei cittadini. Il nostro voto è favorevole.
Ringrazio il consigliere Bartoli, invito il consigliere Guercini alla dichiarazione di voto, prego.
Sì, purtroppo non è la prima del debito fuori bilancio che andiamo a provare in questo consiglio comunale, e quando lo facciamo è sempre un po' per fortuna la cifra è molto irrisoria, però in questi anni abbiamo dovuto in qualche maniera dover risagire, giustamente, perché avevamo perso delle cause, dei cittadini che in qualche maniera erano rimasti danneggiati dal nostro comune, che però ha risvolto, che questa amministrazione qui, questo gli va dato atto, si è trovata in qualche maniera delle risorse sottratte per poter fare degli investimenti sul territorio. Detto questo, probabilmente nel passato qualche errore è stato fatto, perché se no non avremmo avuto questi esiti negli ultimi anni di queste sentenze. Probabilmente forse sarebbe stato meglio fermarsi a qualche grado di giudizio inferiore, probabilmente bastava la sentenza del TAR, ma non conosco le carte bene, e poi non è certo mia materia quella giuridica, però fondamentalmente è una vicenda che si trascina dal 92 a oggi, probabilmente poteva essere trovata in qualche maniera la forma per poterla chiudere prima, e in qualche maniera che non fossero le generazioni, sempre quelle successive, quelle che verranno dopo, in qualche maniera a pagare per degli errori commessi da passate amministrazioni, che in qualche maniera quindi non se ne sono assunte in qualche maniera le colpe di aver fatto qualche errore, che è anche abbastanza umano sbagliare. Detto questo, rispettiamo la sentenza che c'è stata, è un debito fuori bilancio che va sicuramente pagato, però come sempre fatto per tutti i debiti fuori bilancio, perché fondamentalmente si viene a sottrarre delle risorse in qualche maniera al nostro comune per errori nel passato, e in qualche maniera non si è mai deciso di andare a approfondire le situazioni, quindi a capire quali fossero state un po' bene o male le colpe. Il nostro voto è contrario. Grazie.
Grazie consigliere Guercini, invito il consigliere Manetti alla dichiarazione di voto.
Sì, grazie Presidente, prendiamo atto anche noi del pronunciamento del Consiglio di Stato e votiamo a favore della proposta di delibera in oggetto, grazie.
Ringrazio il consigliere Manetti, dopo le dichiarazioni di voto pongo in votazione il provvedimento al numero 12 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto bilancio. Appello al Consiglio di Stato, avverso sentenza del TAR Toscana numero 2646 del 2007, su ricorsi delle ditte Guarducci, Strade S.T.L. e Tintofilo S.T.L., avverso ordinanze sindacali di ripristino dello stato dei luoghi, sentenza numero 4918 del 2018, riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex articolo 194 del decreto legislativo 267 del 2000. Invito i consiglieri a esprimere il loro voto in forma palese per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 12, contrari 4. Si procede a una seconda votazione per l'immediata esecutività del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata esecutività con voti favorevoli 12, contrari 4. Si procede alla proposta numero 13 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto Affari generali, regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvazione.
Allora, visto il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con delibera consigliare numero 58/1999 e modificato con deliberazione Consiglio Comunale numero 28 del 2004, considerata ai sensi dell'articolo 116 dello Statuto vigente, il Consiglio Comunale con deliberazione numero 16 del 31/3/2015 ha costituito nel suo seno una commissione denominata Commissione Speciale per la Revisione del Regolamento del Consiglio Comunale e dello Statuto Comunale. Richiamata la delibera del Consiglio Comunale numero 52 del 18/9/2018 in corso di sua, con la quale è stato approvato il nuovo Statuto del Comune. Visto che il segretario comunale, su incarico di questo dell'ufficio del sindaco, ha predisposto lo schema del nuovo regolamento, alla luce anche del nuovo testo statuario, sottoponendolo al vaglio della suddetta commissione speciale, che in diverse sedute ha esaminato e discusso i singoli articoli, rilasciando il testo che, composto dal numero 58 articoli, si sottopone alla votazione del Consiglio Comunale, in base all'articolo 42 del decreto legislativo 267 del 2000. Quindi, per quanto sovraesposto, si propone di approvare il nuovo testo del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, un posto di 58 articoli, e si specifica il nuovo testo di regolamento abroga il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Se ci sono degli interventi, il primo è il sindaco, prego.
Grazie Presidente, io volevo esprimere semplicemente il mio ringraziamento nei confronti di tutti i consiglieri, sia quelli di maggioranza che quelli di minoranza, per il buon lavoro fatto. Questo è un testo che, come nel caso del testo che abbiamo approvato nello scorso Consiglio Comunale, quello inerente allo Statuto, è stato in gran parte condiviso. C'è stata una discussione serrata, accesa, ma una discussione poi che ha portato a produrre un testo importante, perché appunto sarà un testo che verrà utilizzato anche dalle future amministrazioni, direi soprattutto dalle future amministrazioni, per cui ci tenevo a ringraziare tutti per l'impegno che è stato messo nel portare avanti questa commissione speciale.
Grazie il sindaco per il suo intervento. Ci sono altri interventi in merito prima di passare alle dichiarazioni di voto? Sì, Silvia Pieri, prego.
Sì, stasera ci troviamo ad affrontare, ad approvare le modifiche che abbiamo apportato al regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e il testo appunto che ci troviamo stasera a approvare è frutto dei lavori della Commissione Speciale per la Revisione dello Statuto, e quindi abbiamo fatto per lo Statuto è frutto di una discussione e di un compromesso e di un accordo su alcuni punti, però mi preme fare alcune considerazioni. In primo luogo si tratta comunque di adeguamenti normativi che sono stati resi necessari dal fatto che il comune d'Agliana adesso si trova ad essere un comune sopra 15.000 abitanti, per cui era obbligatorio per legge apportare delle modifiche al regolamento, come per esempio disciplinare la figura del Presidente del Consiglio. Poi sono state apportate anche delle modifiche elementi già presenti nella prassi, per esempio non abbiamo fatto altro che mettere nero su bianco la dotazione consigliere comunale del timbro, la messa a disposizione di una stanza per i consiglieri comunali, oppure quelle che altro non sono che regole di buonsenso, come la necessità di inviare a tutti i consiglieri comunali per conoscenza i testi delle mozioni e delle interrogazioni una volta che esse sono protocollate. Però nonostante giudichiamo che vi siano state introdotte degli elementi positivi, al tempo stesso rileviamo alcune criticità. Innanzitutto un problema riguarda appunto una lieve riduzione nei tempi di dibattito, e si tratta di un problema che abbiamo già sollevato durante i lavori della Commissione, oppure il fatto che non sia stato accolto nello spirito la nostra proposta di rendere le commissioni aperte alle associazioni, le quali avrebbero potuto portare un contributo data la loro esperienza in alcuni settori. L'unico elemento, diciamo, che è stato messo nero su bianco è la facoltà per i presidenti di commissioni di invitare esperti di settore, ma questo, diciamo, è una prassi che appunto si è verificata già in questi anni. Una cosa che abbiamo giudicato positivamente è il fatto che non sia andato avanti l'intendimento da parte di questa amministrazione di inserire all'interno del regolamento del Consiglio Comunale tutta quella parte relativa all'accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali, poiché sarebbe stata una palese violazione della normativa nazionale. Per quanto riguarda, qui volevo porre una domanda, nella parte, diciamo, relativa alla figura del Presidente del Consiglio, vi è disciplinato appunto i compiti che esso andrà a svolgere, quindi è molto dettagliata, però fra le parti che sono appunto presenti nell'articolo 5, al comma 7, si legge che fra le attribuzioni del Presidente vi è quella di vigilare sul funzionamento delle commissioni consiliari, in quanto il Presidente del Consiglio è un organo super partes e di garanzia, che deve vigilare al corretto funzionamento del lavoro del Consiglio Comunale e degli organi ad esso legati. La domanda che mi accingo a fare è se il Presidente, alla luce del nuovo regolamento che entrerà in vigore dopo la delibera di stasera, intenderà mantenere il proprio ruolo all'interno delle commissioni, quindi se intenderà mantenere il ruolo come commissario nella commissione 1 e 4 e il ruolo di vicepresidente nella commissione 2. Grazie.
Ringrazio la consigliera Fieri delle precisazioni. Allora, intanto stasera non è che deliberiamo il nuovo regolamento, perché bisogna aspettare l'entrata in vigore dello statuto, che grosso modo sarà, penso, a fine mese. No? Si delibera, ma non si delibera l'immediata esigibilità stasera. Questo primo punto. L'altro aspetto che riguarda la mia figura come componente delle commissioni e della... ci ho pensato anch'io in passato, nel senso, è una figura che non dovrebbe probabilmente non fare parte delle commissioni. C'è da tenere conto che io ho partecipato a tutte le commissioni, però non sono mai intervenuto, salvo rarissimi casi, quindi sono stato in una posizione, diciamo, di ascolto, come per dare, diciamo, la maggioranza anche della poter effettuare la commissione. Sapete, c'è un numero minimo, no, della maggioranza dei consiglieri, quindi il mio apporto non è stato, diciamo, di intervenire nella discussione né di proporre alcune variazioni sulle vari ordini del giorno della commissione. Questo me ne potete dare, penso, atto, perché tutti ne siete stati testimoni. Questa modifica, poi sarà l'organo tecnico della segretaria a valutare questa possibilità. Io personalmente, sì, anche in passato mi ero espresso che poteva essere esimato da farne parte, sì, per un discorso proprio di modo essere più super parte sulle funzioni di vigilanza. Concordo con quanto ha detto la consigliera personalmente Pieri, però rimando questo aspetto tecnico a una valutazione inerente appunto l'ente e la segretaria, un aggiornamento che può essere possibile da effettuare. Bene, procediamo nuovamente con la discussione, sono altri interventi? No, se non ci sono altri interventi... Direi si procede alle dichiarazioni di voto. Consigliere Baroncelli, prego.
Grazie Presidente. Questo regolamento che andiamo ad approvare, ne abbiamo parlato molto in commissione, ovviamente ognuno avrebbe preferito qualcosa di suo e di diverso. Credo che abbiamo trovato alla fine comunque un buon compromesso, quindi c'è poco da dire, favorevole, grazie.
Sì, consigliere Baroncelli, consigliere Benesperi, prego.
Sì, grazie Presidente, riprendo la parola che ha detto il collega Baroncelli, appunto compromesso nella sua accezione migliore del termine. proprio perché è derivato questo regolamento dalla discussione, dal dialogo tra maggioranza e opposizione. Se mi si chiede è il miglior regolamento possibile, dico di no, però ritengo che sia un primo passo e che il darsi regole comuni all'interno del dibattito politico e che ci sia appunto un regolamento licenziato da una maggioranza quanto più ampia possibile sia un bel segnale che un Consiglio Comunale possa dare, quindi il mio voto è favorevole.
Grazie consigliere Benesqueri. Consigliere Bartoli, prego.
Grazie Presidente. Il percorso è stato promosso da me personalmente, dal mio gruppo, fin dall'inizio di questa avventura consiliare. Sentivamo la necessità di un cambiamento nel regolamento e soprattutto di adeguarlo a quello che è oggi il Consiglio Comunale con la figura del Presidente e altro. Tanti sono gli aspetti che avremmo voluto inserire dentro il regolamento del Consiglio, così come fu nel regolamento del Comune, dello Statuto Comunale. Purtroppo la visione politica del Movimento 5 Stelle non è quella del PD, così come non è quella della destra e della sinistra. La nostra visione è ben diversa, mi permetto di dire un po' più innovativa rispetto alla politica di sempre. Sono aspetti purtroppo che non hanno trovato condivisione con le altre forze politiche, aspetti magari anche abbastanza importanti come il poter intervenire in Consiglio Comunale la popolazione che possa intervenire in Consiglio Comunale. Questo non ci è stato approvato, visto che in Commissione non ha trovato un grande apprezzamento dalla maggioranza. Quindi, tutto sommato, come hanno già detto i precedenti interventi, è stato un compromesso, tutto sommato un buon compromesso. Abbiamo lavorato. Spero che chi venga dopo di noi apprezzi il nostro lavoro, perlomeno la mia personale, e visto il lavoro svolto in commissione, il lavoro duro di tutti i commissari, speriamo che veramente qualcuno lo apprezzi. Io personalmente l'ho apprezzato, ringrazio tutti i colleghi per il lavoro fatto e il nostro voto è senz'altro favorevole.
Ringrazio il consigliere Bartoli, invito il consigliere Guercini alla dichiarazione di voto, prego.
Grazie Presidente. Il nostro gruppo, a differenza di quello che avvenne nella discussione dello Statuto, fondamentalmente dove secondo noi, e tant'è che il voto fu favorevole, si riuscì meno male a trovare una forma di accordo sulla prima bozza presentata dalla maggioranza, e quindi in qualche maniera eravamo andati a limare quello che noi credevamo fossero dei peggioramenti del passato statuto, avevamo trovato una forma un po' di accordo che penso abbia prodotto un buon risultato, non quello per noi ottimale, ma che fondamentalmente nel dibattito politico e democratico era un risultato accettabile. Non si può sempre ottenere tutto quello che si vuole, spesso bisogna cercare di capire qual è l'asticella finché ti riesci ad arrivare per poter ottenere un lavoro che in qualche maniera possa dare un contributo a tutta la comunità. Qui purtroppo noi rileviamo che questo lavoro è stato fatto meno, per un semplice motivo. Il regolamento è vero, è stato fatto, ha delle note positive, ma le note positive che riscontriamo sono che è stato reso in qualche maniera più leggibile a livello organico, questo va da fatto, è stato reimpostato in maniera tale che a differenza del passato il regolamento del Consiglio Comunale si legge in maniera molto più fluida perché è più organico e segue più una serie, un filone di contenuti per cui è facilmente leggibile e sfogliabile da tutti, quindi questo è un plus, ma non è politicamente porta poco. È stato, sì, effettivamente con delle modifiche, ma tutte quelle modifiche che fondamentalmente la legge ci imponeva, quindi per me non è stato in qualche maniera un accordo politico, la legge ci imponeva di fare delle modifiche, come riconosce la figura del Presidente del Consiglio Comunale, questa è stata fatta. Sono state in qualche maniera messe per iscritto tutta una serie di prassi che abbiamo consolidato in questi 4 anni, quindi anche questo fondamentalmente il buon lavoro che abbiamo fatto su alcuni temi organizzativi che possono essere il fatto di regolamentare il fatto che si possa invitare delle persone esperte esterne, effettivamente si invitavano ANCI, ATO all'interno delle nostre commissioni, ma questo nel nostro regolamento non era previsto, quindi se bastava che un consigliere dicesse no, nel regolamento non è previsto, poteva creare un po' di problemi, oppure oppure il fatto che in qualche maniera si è regolamentato il fatto del timbro per i consiglieri comunali che ci è stato fornito, ma anche perché è la legge che in qualche maniera ci dota di questo strumento, o il fatto che effettivamente all'inizio avevamo dei problemi perché non si sapeva chi protocollava le mozioni e quando, e quindi con il Presidente del Consiglio Comunale abbiamo trovato un metodo organizzativo interno per cui ora siamo a conoscenza di quello che viene protocollato da tutti i gruppi, quindi quasi in seduta, cioè quasi in contemporanea, riusciamo a capire e a leggere le mozioni e le interrogazioni protocollate dagli altri gruppi, quindi è tutto un metodo di lavoro fondamentale per poter in qualche maniera far partecipare tutti i gruppi nelle stesse condizioni e quindi portare tutti lo stesso apporto al dibattito politico. Però dove noi avevamo rilevato alcune criticità, queste fondamentalmente sono rimaste. Una era sempre stato un po' il nostro cavallo di battaglia, fu una mozione bocciata 4 anni fa fondamentalmente, in cui chiedevamo che le associazioni del territorio, che fossero associazioni di categoria o qualunque tipo di associazione, in qualche maniera potesse chiedere di essere invitata in una commissione, ovviamente con oggetto una tematica che li riguarda strettamente. Se si va a dibattere del centro commerciale naturale, credo sia doveroso se l'associazione di categoria ti chiede di poter fare un breve intervento e in qualche maniera ti dica avrei piacere di fare un resoconto di quello che noi riteniamo che debba essere fatto nel nostro comune, credo che dovesse essere dato spazio alle associazioni e a gruppi ben definiti di cittadini, quindi con un buon numero di persone che potessero portare una sorta come le petizioni fondamentalmente, cioè si permette il fatto di portare le petizioni, non sarebbe stato male probabilmente che quella petizione fosse presentata in una commissione e fosse istituzionalizzato il percorso per cui un capo firmatario della petizione potesse presentare ai commissari l'argomento in questione. Questo ci è stato risposto di no, non credevamo fosse una richiesta fuori dal mondo, anche perché chiedevamo che venisse regolamentata bene, e che fondamentalmente si potesse lasciare questo spazio perché ne abbiamo sentito che tante associazioni probabilmente avrebbero avuto il piacere di poter portare il loro contributo e credo questo fosse un plus per tutti i commissari perché è la capacità di sapere ascoltare quello che bene o male ti dice la società civile, chi vive il territorio quotidianamente, e questo non è stato accettato. L'altro punto, e chiudo, ma riteniamo sia un punto importante, si è deciso in qualche maniera di andare a ridurre, uno dice sì, sensibilmente, è vero perché si può passare, faccio l'esempio, dai 5 ai 3 minuti per discutere le mozioni in risposta da parte di noi consiglieri, però secondo noi non è un buon metodo organizzativo, per un semplice motivo, che fondamentalmente in questi 4 anni, ma anche penso nelle passate amministrazioni, meno male i tempi fossero rispettati, cioè credo fossero più le volte che un consigliere sta sotto a questa soglia di quella che sta sopra. Se dobbiamo metterci a rispettare i 3 minuti, secondo me nei prossimi consigli comunali, se c'è un presidente rigido che vuol far rispettare la nuova normativa, è più le volte che sentiremo suonare il campanello e interrompere il discorso a metà di quello che può essere il frutto di una discussione proficua in questa seduta. Cioè, ricordiamoci che qui siamo per discutere perché è l'organo principale del nostro comune, il Consiglio Comunale, è un organo di discussione. Ridurre di due minuti la discussione delle mozioni, quando ci sono 3-4 interventi a mozione, vuol dire guadagnare 10 minuti. Quando ci sono 3-4 mozioni in un Consiglio Comunale, vuol dire guadagnare mezz'ora, 40 minuti. Se è la fatica di stare mezz'ora in più in questo Consiglio Comunale per la fatica di discutere di temi locali, di quelli che interessano ai cittadini, credo forse probabilmente abbiamo sbagliato il nostro ruolo di essere qui. Io non dico di riportare i vecchi discorsi, forse probabilmente di una prima repubblica, interventi fiumi anche per fare ostruzione alla maggioranza in cui si impediva di portare avanti l'approvazione degli atti, ma credo che quello che sia stato fatto in questi 4 anni sia stato il rispetto delle tempistiche che erano regolamentate nel nostro Consiglio Comunale. Non ci sono mai stati questi atti di ostruzione, non capiamo perché l'amministrazione abbia voluto ridurre tutti i tempi di discussioni e di intervento all'interno di questo organo. Per noi questo fondamentalmente è una riduzione di uno spazio democratico dove ci possiamo confrontare e discutere e non ne capiamo assolutamente l'utilità organizzativa. È più, secondo noi, un modo per in qualche maniera ridurre ancora di più la discussione, perché forse non c'è neanche interesse a portarla troppo avanti. Questa sarà la nostra sensazione, ma fa sì che questa variazione sia una variazione che non capiamo. Abbiamo cercato in tutte le maniere di trovare un accordo con la maggioranza, anche trovare una via di mezzo. 5, 3, 4, chiudiamo a 4, come si è fatto per le firme delle petizioni e di tutti gli organismi di democrazia diretta nello statuto. Questo non è avvenuto perché i 3 minuti erano fondamentali. E i cittadini, quando andranno ad ascoltare i prossimi consigli comunali, probabilmente quando andremo a parlare di inceneritori, di temi molto importanti, sarà più la campanella del presidente che sentiranno che gli interventi dei propri rappresentanti che hanno democraticamente eletto in questo consiglio comunale. Grazie. Il nostro voto è contrario.
Grazie, consigliere Coggini. Se mi permettete una breve, cioè per i prossimi consigli comunali non eserciterò questa autorità di interrompere la discussione, nel senso perché la flessibilità e lo spirito con cui è stato cardinato questo nuovo regolamento darà la possibilità, penso. Vediamo ora, sentiamo. Consigliere Manetti, prego.
Grazie Presidente della parola. È con soddisfazione che esprimiamo voto favorevole alla proposta in oggetto, ovvero all'approvazione del nuovo schema di regolamento comunale, perché è stato un lavoro lungo, intenso, che ha visto più convocazioni della rispettiva commissione speciale, con la partecipazione obiettivamente di tutti i commissari di cui hanno fatto parte. Siamo partiti nel presentare chiaramente da parte dell'amministrazione, nei rispettivi rappresentanti di maggioranza, una prima bozza di nuovo regolamento, partendo innanzitutto dagli adeguamenti normativi a cui eravamo obbligati a recepire, soprattutto col passaggio nello scaglione rispetto alla popolazione del comune, rientrando appunto negli enti della fascia sopra i 15.000 abitanti, e che appunto questo passaggio ha comportato di fatto l'obbligo di innanzitutto prevedere e descrivere la figura del Presidente del Consiglio, dividendola da quella del Sindaco stesso. Al di là di questo, poi sono state raccolte le istanze e considerazioni da parte dei gruppi di opposizione, e devo dire che sono state recepite al 90%, praticamente quasi in toto, eccetto per quei due o tre punti di cui abbiamo già dibattuto, ovvero la proposta fatta in particolare dagli Ana Comune di mantenere i tempi di discussione come riporta il regolamento del Consiglio vigente. Noi abbiamo deciso, vista anche l'esperienza di questa consigliatura, comunque di norma ridurli, ma comunque sia con la garanzia di lasciare il Consiglio Comunale nei propri rappresentanti di gruppi consiliari, ovvero i capigruppi sovrani nella decisione futura di plasmare, diciamo così, i tempi di discussione a seconda delle argomentazioni proposte previo accordo in conferenza dei capigruppo. E l'articolo 27,9 che citava la consigliera Pieri rispetto, diciamo, alla facoltà e alla possibilità di far partecipare, oltre che ai funzionari e dipendenti del comune e delle aziende partecipate, qualsiasi altro soggetto esterno dei quali diciamo, il Presidente ritenga opportuna la presenza nelle commissioni consigliari permanenti previa intesa con la maggioranza dei commissari, e questo, diciamo, ho citato il testo proposto in delibera, appunto il comma contenuto nel nuovo regolamento. C'è un punto di rammarico, appunto, perché non abbiamo raggiunto l'unanimità sul tema, anche se comunque questa stesura era stata condivisa nell'ultima seduta della commissione stessa. Ecco, concludo con la considerazione, insomma, mi aggiungo anch'io alle parole del sindaco e ringrazio a nome del gruppo che rappresento tutti i colleghi di opposizione, perché come è successo per quanto riguarda i lavori di modifica dello statuto, hanno dimostrato disponibilità e apertura al dialogo e confronto, soprattutto serietà nel merito della proposta, e quindi un ringraziamento a loro. Permettetemi una battuta di buonanotte, perché ho sentito i rappresentanti del 5 Stelle parlare di politica innovativa dal canto suo, insomma, ecco, vedendo un po' anche la manovra del DEF di questi giorni, e visto la parte consistenza finanziata, diciamo così, in deficit, mi sembra un po' una politica da Marcord e ritorno alla Prima Repubblica, ecco, non di cambiamento e così futuristica, diciamo così, come descritto dal collega Bartoli. Voto favorevole, grazie.
Grazie, consigliere Manetti. Pongo le reazioni, pongo in votazione il provvedimento al numero 13 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto. Sì, deve fare una replica, prego, sintetica.
Non mi sembra il luogo adatto per esprimere quello che avviene nella politica nazionale, mi sembra quantomeno inadeguato il suo commento, signor Manetti. Siamo voluti andare a cadere così in basso nell'esprimere l'idea politica dei gruppi che compongono il Consiglio. Ora, il Movimento 5 Stelle è nato non all'età della pietra, è nato 10 anni fa, più o meno. Ci reputiamo e siamo giovani, tanto abbiamo da imparare, tanto abbiamo da fare, ma come vede la popolazione ci dà il benestare con dei consensi massicci al voto, quindi vedremo chi ha ragione e chi ha torto, caro consigliere Manetti.
Grazie, consigliere Bartoli. Esprimo solo questo. Cioè, il luogo, consiglio morale, è pertinente alle discussioni politiche anche nazionali. Non è probabilmente pertinente rispetto ora al regolamento del consiglio comunale. Quindi rappacifichiamo un po' tutti noi e andiamo alla votazione. Allora, invito i consiglieri a esprimere il loro voto in forma palese. Chi è favorevole alla proposta numero 13, che ha per oggetto affari generali, regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvazione, alzi la mano. Chi è contrario, alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 14, contrari 2. Per la futura immediata esulità si procederà al prossimo Consiglio Comunale. Sono le ore 23:40, dichiaro conclusa e chiusa la seduta odierna del Consiglio Comunale e auguro buonanotte a tutti.